se rilasso collasso, queste canzoni cerchiamo di non sceglierle mai. Adesso introdurre un argomento che almeno personalmente mi tocca molto e penso che tocchi altrettanto il nostro ospite di oggi, che è Gigi Malabarba. Buongiorno Gigi, benvenuto ai microfoni. Scusami, ho alzato penso il microfono sbagliato, eccolo qua. Buongiorno Gigi, benvenuto.
Buongiorno Claudio, buongiorno
Gigi Malabarba. Noi ci conosciamo da tanti anni, inutile fare finta, è così, e ci conosciamo da quando eri sei sempre stato un militante della sinistra antiliberista, del sindacato di base, e poi uno dei fondatori del sindacato di base Sincobas, poi trasformatosi in varie oggi USB. Sei stato anche senatore per Rifondazione Comunista e protagonista di una stagione appunto che è stata quella del tentativo di rifondazione del centro-sinistra del governo. Poi ti sei occupato in questi anni soprattutto di una cosa che abbiamo raccontato tante volte, almeno Radio Popolare ha raccontato tante volte, e questa cosa, che è stata un'esperienza davvero importante, è riuscita, una delle poche esperienze italiane e studiata anche, per quanto ne so, in molti altri paesi, è stata oggetto di tanti studi e tanta attenzione, cioè il recupero di un'attività da parte di operai e il rilancio e la vitalità di una nuova avventura di lavoro e di impresa sociale che si chiama Rimaflow. Giusto Gigi, fino a qua?
Esattamente, devo dire che ho incrociato la lotta della Maflow, dei lavoratori della Maflow, nella fase in cui ero in mobilità, perché tra le tante cose che ho raccontato, quella che mi piace ricordare di più sono i 37 anni alla catena di montaggio dell'Alfa di Arese. Quando appunto la mia fabbrica ha chiuso, io, finendo la mobilità, ho seguito sindacalmente alcune fabbriche del territorio, tra queste la Maflow, e la Maflow ha chiuso perché, nonostante la lotta importante, come molte presidi ai cancelli, persino una fase di semi-occupazione della fabbrica, ha perso, e quindi la fabbrica è stata messa all'asta, è stata acquisita da un imprenditore polacco che, dopo 2 anni che ha tenuto 80 su 330 lavoratori con impegno di rilanciarla, poi l'ha chiusa. E quindi ci siamo posti il problema: che cosa possiamo fare? Accettiamo questa cosa, la chiusura, abbiamo perso, oppure si apre una nuova storia? E la nuova storia è stata quella di fare un po' come le fabbriche recuperate argentine. Cioè,
sì, era l'epoca anche in cui appunto c'erano diversi esempi nel mondo di tentativi, sì, anche di successi.
Tra l'altro, le fabbriche recuperate argentine se ne contano ancora oggi, a quasi 20 anni di distanza dalla grande crisi del 2001, quindi diciamo l'esempio per noi era abbastanza importante da cercare di capire se potevamo essere in grado di metterlo in campo. Cioè, se ne vanno i padroni, vediamo se gli operai sono in grado di gestire in autogestione una produzione, soprattutto una produzione industriale. Non stavamo parlando ovviamente di una piccola cosa, di un ristorante o di una cosa sempre pregevole, ma è una cosa molto più impegnativa. E abbiamo cominciato in una ventina di lavoratori con l'obiettivo soprattutto di puntare a fare del bene al pianeta. Cosa può fare una fabbrica metalmeccanica per il pianeta? Cercare di recuperare le materie prime, perché non vadano tante cose in discarica, ma si possono rimettere nel ciclo di produzione, quindi senza estrattivismo, ormai super sfruttato, e cercando appunto di evitare anche tutti gli aspetti malavitosi che sono legati al ciclo dei rifiuti. E lo dico perché fin dal primo giorno di occupazione, che risale quasi ormai a 6 anni fa, ci siamo posti questo come obiettivo fondamentale. Poi abbiamo fatto in questi anni tante altre attività. Oltre ai primi 20 operai sono arrivati altri 70-80 lavoratori, magari licenziati o che avevano perso il lavoro perché la bottega era chiusa, eccetera. Abbiamo aperto tantissime attività artigianali. Oggi ci sono circa 120 persone che lavorano su quest'area di 30.000 metri quadri a Trezzano. Però il punto centrale è sempre stato quello, no? Di riutilizzare, di riciclare, di rimettere in funzione, no? Senza consumare altre cose. Noi all'inizio avevamo pensato di fare questo sul RAE, quindi recupero di apparecchi elettrici e elettronici, perché erano alcune cose che sapevamo fare. Non siamo riusciti a entrare in questo meccanismo perché era particolarmente difficile, soprattutto per le autorizzazioni di cui avremmo avuto bisogno. abbiamo incrociato un'opportunità a un certo punto di un piccolissimo imprenditore che costruiva autonomamente dei macchinari, dei mulini per spezzare rifiuti, recuperare le singole materie prime, e abbiamo pensato di cominciare a impratichirci da questo punto di vista. Faccio un'ulteriore considerazione: noi abbiamo sempre rivendicato, tra virgolette, un reato, e cioè quello dell'occupazione della fabbrica e di ricominciare a lavorare anche se non tutte le autorizzazioni sarebbero state acquisibili, perché il titolo di possesso del luogo evidentemente per molte attività è fondamentale, a partire proprio dal trattamento dei rifiuti. Infatti noi non abbiamo mai fatto una produzione vera e propria, ma abbiamo cercato di impratichirci, di capire se potevamo essere dentro questo meccanismo una volta che fossimo stati regolari. E qui è arrivata la mazzata.
È arrivata la mazzata, e la mazzata è un'indagine della direzione distrettuale antimafia che incappa dentro questa indagine nel nome della Rimaflor. Che cosa è successo?
Siamo stati accusati di associazione a delinquere finalizzata allo smaltimento illegale dei rifiuti, una cosa per noi infamante, perché esattamente siamo nati e lavoriamo in un territorio ultra dominato dall'Ndrangheta, insieme ad altre realtà associate nella rete di Libera e di altre associazioni legate alla Caritas, come la Masseria di Cigliano e così via. Siamo una rete che si chiama Fuori Mercato, che è diffusa su tutta quell'area del sud-ovest milanese, che ha come centralità costruire delle alternative economiche anche per sottrarre possibile manovalanza alla mafia. È quello che Don Ciotti ha sempre detto venendo da noi. Questo posto occupato illegalmente è paradossalmente uno dei pochi presidi di legalità sul territorio. E quindi noi ci siamo mossi in quella direzione e ci siamo trovati poi a essere invischiati.
Ma cos'è successo,
una logica associativa?
Nel senso che c'è una vostra, non so se tua, vostra, adesso, perché poi ovviamente per fortuna siete tanti, qualcuno ha detto: abbiamo fatto una leggerezza. Che cosa significa?
No, noi non è che possiamo dire di aver fatto una vera e propria leggerezza. È difficile per tutte le imprese che stanno in territori dominati dall'Ndrangheta, quando alcuni settori sono l'80-90% controllati, no? Se parliamo del settore dell'edilizia, ad esempio, del movimento terra, eccetera, a Milano sappiamo che è così. Di fatto un'impresa che vuole avere rapporti con il fornitore può incappare spesso in personaggi che sono collusi o addirittura organizzatori di attività illecite. Non è che potevamo fare effettivamente una selezione delle aziende. La Poli Recuperi, che è una delle aziende implicate, ad esempio, in questa inchiesta della DDA, ha sempre lavorato per la Fiat. Io ad Arese sapevo, no, che il recupero di materiale ferroso finiva anche lì. Noi abbiamo recuperato, preso delle cose da Poli Recuperi, abbiamo lavorato cose che arrivavano da noi con un documento di trasporto e fatturavamo a Poli Recuperi l'attività che noi sviluppavamo.
Quindi
il nostro reato,
un'azienda vi ha dato dei materiali da lavorare, voi ricevevate la bolla di consegna, lavoravate e riconsegnavate il materiale triturato.
È un lavoro a conto terzi, che è un lavoro assolutamente pulito. Il nostro reato è di non poter fare attività lavorativa in quel luogo perché è occupato, ma è un altro tipo di reato. Noi quello lo rivendichiamo, perché rivendichiamo la regolarizzazione dell'occupazione. Quindi siamo ancora in trattativa da appunto 5 anni e mezzo con Unicredit, che è proprietaria dell'area, perché vorremmo regolarizzarci e quindi rendere il lavoro assolutamente regolare da tutti i punti
quindi
di vista.
Voi
contando
siete
però
bloccati,
che la cooperativa e i lavoratori sono regolarmente organizzati con la paga, i contributi, eccetera. Quindi c'è un'attività economica che sta dentro quella realtà, che è assolutamente regolare, ma per alcune attività occorre la titolarità del luogo. Quindi su questo sapevamo di avere un problema, ma il fatto di avere una relazione con questa e con altre aziende fornitrici di materiale su cui noi dovevamo lavorare,
non avete compiuto nessuna leggerezza in questo senso. L'unica leggerezza, che non è una leggerezza, è un atto politico, è il fatto di avere tutte le autorizzazioni dal punto di vista IMSS, eccetera, ma non la titolarità
del luogo per alcune
lavorazioni.
Esattamente quelle che riguardano il possibile trattamento di rifiuti. Per noi è lavorazione di materia prima seconda in realtà, però possiamo considerarla all'interno del ciclo dei rifiuti.
Gigi,
in più, una delle persone, ti devo dire un'aggiunta, perché alla domanda sulla leggerezza evidentemente c'è un punto che deve essere completato. Il costruttore del macchinario è abbastanza originale e creativo, che però è stato apprezzato anche quando noi abbiamo messo in mostra questo capannone ad AMSA, a 2A e a Città Metropolitana. Quindi non abbiamo mai fatto un lavoro clandestino, nascosti di notte, eccetera. Abbiamo chiesto a tutti un parere su quello che stavamo facendo e progettando. Questo personaggio invece è risultato essere uno di quelli che nel corso degli anni aveva avuto relazioni di carattere malavitoso, e siccome aveva i macchinari all'interno del nostro stabilimento, così come ce li hanno gli altri artigiani, con cui avevamo fatto un contratto per cui lui si impegnava a rispettare il codice etico della fabbrica recuperata, ebbene questa cosa ci ha fatto considerare parte di un'associazione a delinquere, perché c'era questo personaggio, c'erano relazioni con alcune delle imprese che erano monitorate da diversi anni come coloro che stavano facendo un trattamento illecito di rifiuti. Quindi un'associazione a delinquere in cui noi siamo incappati. Assolutamente, diciamo, l'ingenuità può essere il fatto che non abbiamo fatto indagini fino in fondo su alcuni personaggi, però bisogna dire che spesso questi personaggi non hanno nessuna evidenza. Tra l'altro il mandato che è arrivato e che abbiamo letto presenta tutte queste persone arrestate come incensurati. Quindi è complicato, qual era la leggerezza che potevamo evitare, insomma, no? Noi quella fabbrica è aperta, abbiamo accolto tante di quelle persone, diciamo, che avevano perso il lavoro, che avevano delle idee, alcune che si sembravano balzane, assolutamente poco credibili, altri hanno aperto il loro laboratorio lì e ci sono tante botteghe artigiane. A noi è sembrata veramente la manna dal cielo avere qualcuno che ci potesse in qualche modo immettere, diciamo, in questo settore del recupero delle materie prime, che era la nostra vocazione ecologista fondamentale. Che poi tutto questo settore sia in gran parte in mano alla malavita lo vediamo semplicemente per il fatto che uno dei migliori modi per smaltire rifiuti tra la provincia di Milano e di Pavia, e non stiamo parlando della Terra dei Fuochi, è quello di prendere un capannone abbandonato, buttarci dentro un sacco di rifiuti e poi a un certo punto questo prende fuoco e quindi si smaltiscono. Questa cosa ovviamente poteva succedere anche nel nostro capannone se fosse stato abbandonato dopo che la fabbrica aveva chiuso.
E invece è pieno di attività che sono state appunto riorganizzate e rimesse in funzione. Gigi, noi ti ringraziamo per tutte le puntualizzazioni, ci sembrava importante anche.
Però se... devo fare un appello. Perché qui questa cosa che rientra in un protocollo antimafia, tu hai parlato giustamente della DDA, prevede una carcerazione del presidente della cooperativa, che è Massimo Lettieri, il delegato storico della fabbrica. Si prende la responsabilità, perché è la responsabilità legale della cooperativa, e quindi è in carcere da quasi una settimana ed era in vacanza con la famiglia e i bambini diciamo giù in campagna, e quindi è a Vallo di Lucania. Vengono presi i provvedimenti di isolamento della persona, e quindi oltre all'avvocato non ha potuto incontrare nessun altro. Non ci sono alle viste neanche gli arresti domiciliari, ci sono rischi di mesi di carcerazione, c'è stato il sequestro di tutti i beni della cooperativa, tutti i conti correnti che servono per pagare non solo le paghe dei lavoratori ma i fornitori, tutto quanto, il sequestro dei computer. Ci è stato detto, no, dalla perquisizione che veniva colpita solo l'area di trattamento del PVC, e quindi un pezzettino che per noi non comporta neanche il 3% del bilancio, ma ci sono stati cancellati tutti gli altri strumenti operativi e diciamo 50.000 euro che erano sul conto corrente, ma che non era neppure il capitale.
Vi stanno facendo fallire.
In gran parte. Questa è la questione. Cioè, l'appello che noi stiamo lanciando, e lo lanceremo con una grande iniziativa, tra l'altro con Monio Vadia a fine settimana a Foz di Novo, in un grande festival della Resistenza, dove facciamo con gli archivi della Resistenza l'Amaro Partigiano. Rimaflo e Archivi della Resistenza hanno lanciato questa produzione, così come avevamo fatto con Limoncello insieme a SOS Rosarno.
Gigi,
e così via.
Lanciamo l'appuntamento, siamo 3 minuti oltre il GR.
Ecco, questa cosa, diciamo, esce un appello di solidarietà. Chiediamo non solamente a questo punto la solidarietà delle organizzazioni, delle persone e così via, ma anche un contributo economico. Guardate la pagina di rimaflo.it.
Allora, rimaflo.it, per chi vuole approfondire e capire appunto come state cercando di non soccombere a questa come dire, inchiesta pesante che rigettate. Grazie Gigi Malabarba, noi vi facciamo comunque molti auguri e la linea passa al GR di Radio Popolare.
Grazie.